Economista e matematico all'Università di Ulm in Germania, Franz Josef Rademacher è forse uno degli intellettuali più interessanti del nostro tempo e probabilmente anche uno dei più controversi. È membro del Club of Rome, che dalla fine degli anni 60 osserva i cambiamenti globali del nostro pianeta, proponendo alle grandi sfide, in particolare quelle sociali e ambientali, approcci originali e anche coraggiosi, fuori dalle righe. Tema di ricerca del professor Rademacher sono le interazioni complesse fra sistemi economici e sistemi politici, in particolare l'esplorazione di vie possibili che conducano a un'economia sostenibile in grado di considerare e includere le questioni appunto ambientali e sociali. E allora, professor Rademacher, entriamo subito nel vivo. Sostenibilità, globalizzazione, cambiamenti climatici, migrazioni sono termini, anzi sono realtà, che ci occupano, ci preoccupano e ci pongono davanti a situazioni a cui non sembriamo al momento trovare le risposte appropriate. Perché questo è così difficile? Perché non riusciamo a fare quanto in fondo sappiamo essere ragionevole e anche necessario per affrontare i problemi che abbiamo di fronte?
Die Schwierigkeiten sind objektiv und Natur. Sie haben zu tun mit der Natur des Menschen und den Möglichkeiten, die wir auf der Welt haben, das Leben zu organisieren. Wir haben tendenziell immer Erwartungen nach Verbesserungen und mehr. Und die meisten Menschen haben überhaupt kein Problem, sich vorzustellen, sie hätten das 5- oder 10-fache Einkommen und sie hätten auch keine Probleme, das auszugeben. Der einzige Grund, dass sie es nicht tun, ist, dass sie dieses Einkommen nicht haben.
Le difficoltà sono oggettive e hanno a che fare con la natura dell'essere umano e hanno a che fare con le possibilità che abbiamo di organizzare la vita sul nostro pianeta. Tendenzialmente tutti vogliamo fare le cose meglio e tutti tendiamo a volere di più. Così la maggior parte delle persone non ha alcun problema a immaginarsi di avere stipendi 5 o 10 volte maggiori di quelli che ha e di spendere queste cifre. L'unico motivo per cui non lo fa è che di fatto non ha entrate di quest'ordine. Tra l'altro, questo ha come effetto secondario che per definizione sono proprio i poveri quelli che più si avvicinano a uno stile di vita sostenibile, semplicemente perché non sono in grado di consumare di più. A loro ovviamente manca tutta una serie di altre conquiste, come l'accesso a un'istruzione o certi diritti umani, che per noi invece sono fondamentali. Ovunque ci sia quanto per noi è importante, opportunità per tutti, un medico per tutti, strade per tutti, tempo libero o che so, uno smartphone per tutti, ovunque ci sono queste possibilità, osserviamo un uso delle risorse non ottimale e non sostenibile. In pratica il mondo conosce solo due possibilità. Il benessere in un contesto non sostenibile oppure un consumo ridotto di risorse in un contesto di povertà. Questa è la situazione come ci si presenta. L'unica cosa che ci permette di progredire e colmare il divario fra consumi e sostenibilità sono le innovazioni tecnologiche, nuove idee, nuove invenzioni. Queste però hanno un effetto boomerang, nel senso che con tecnologie sempre più efficienti consumiamo di fatto meno risorse pro capite, ma allo stesso tempo inneschiamo una corsa al consumo di risorse e un aumento della popolazione. In quest'ottica si capisce che la causa dell'esplosione demografica è strettamente legata al progresso tecnologico. Più progrediamo e più avremo milioni di persone che vorranno, come noi, usufruire dei benefici dei progressi tecnologici. E questo a sua volta ci azzera tutti i vantaggi che avremo attraverso una migliore tecnologia. Come vede, non è facile venire a capo di interazioni che all'origine hanno sempre l'uomo e il suo desiderio di fare di più e consumare di più e consumare comunque almeno quanto consumano altri più fortunati di lui. Indipendentemente dall'entità di ciò che possediamo, viviamo in uno stato permanente di aspettativa e frustrazione per il fatto di volere quanto non abbiamo. Siamo in pratica di fronte a un'umanità continuamente intenta ad andare oltre una situazione sociale che non la soddisfa, un'umanità che cerca la via d'uscita nel mare, nelle migrazioni e che anche lì non la trova. Mi permetta di quantificare quanto dico. Una cifra che circola fra gli addetti ai lavori è quella di 500 milioni di persone. mezzo miliardo di persone che nel periodo da oggi fino agli anni 2050, 60 e 70 prevedibilmente cercheranno di arrivare in Europa solo dall'Africa. E questo a meno che non risolviamo il problema climatico e allo stesso tempo facciamo sì che in Africa si crei un benessere tale da permettere alle persone di scegliere di restare in Africa. È una tematica a cui sto lavorando molto e penso che se l'affrontiamo speditamente e nel modo giusto, possiamo ottenere che la popolazione africana nei prossimi 40-60 anni, anziché quadruplicarsi, come molti modelli prevedono, cresca solo del doppio o di due volte e mezzo. Se riusciamo in questo, la situazione sarebbe decisamente più facile da gestire. I punti chiave rimangono il progresso tecnologico e il benessere.
Tecnologie und der Wohlstand.
Con un fenomeno come quello delle migrazioni solo agli inizi, quali misure, quali incentivi, professor Rademacher, pensa sia necessario introdurre affinché si avveri quanto dice? Affinché il mercato, perché alla fine è il sistema economico a giocare un ruolo dominante, si trasformi al punto da fare sì che gli interessi commerciali delle imprese e degli stati perlomeno si avvicinino a quelli della popolazione nel suo insieme.
Wenn man sich für einen Augenblick vorstellt, die Welt sei nur Europa, dann ist völlig klar, dass wir eine politische Regulierung durchsetzen würden.
Se per un attimo ci immaginiamo che il mondo sia come l'Europa, allora ci appare chiaro che affronteremo problematiche come quelle ambientali con delle normalissime regolamentazioni politiche che applicheremo al fine di proteggere l'ambiente. Questo tipo di regolamentazioni, che di fatto esiste da noi in Europa, non esiste in molte altre parti del mondo, dove i parlamenti non eletti non sono in grado di legiferare efficacemente sulle questioni ambientali. Quello che servirebbe quindi è una specie di legislazione globale, sovranazionale, capace di regolamentare le questioni ambientali esattamente come quelle riguardanti il lavoro minorile, i diritti sociali, le pari opportunità per le donne, eccetera. Di pari passo anche la crescita demografica potrebbe venire arginata. Tutto questo, le assicuro, sarebbe perfettamente fattibile, senza troppe difficoltà. La vera sfida sta nel riuscire a creare un quadro regolatorio politico, lei prima parlava di incentivi, una struttura di incentivi che abbia finalità politiche sostenibili. In altre parole, si tratta di creare un sistema in cui nessuno possa più trarre profitto da processi economici inquinanti o da realtà problematiche come il lavoro minorile. Vede, il nostro sistema economico non è che si basi sullo sfruttamento di altri. È vero, ne trae vantaggi, ma continuerebbe a funzionare e produrre benessere anche in assenza di questo sfruttamento. Di fatto abbiamo quindi un sistema perfettamente in grado di produrre benessere proteggendo al contempo l'ambiente, il clima e assicurando alle persone un'adeguata retribuzione e tutta una serie di conquiste sociali. Questo il nostro sistema economico è perfettamente in grado di farlo. Ed è in un tale contesto di provata efficienza che abbiamo sempre nuove innovazioni tecnologiche, innovazioni di cui abbiamo grande bisogno. Un sistema libero è in grado di rispondere a queste sfide se al contempo esiste un quadro regolatorio capace di proteggere ambiente e clima e assicurare al contempo un equilibrio sociale attraverso una formula matematica sulla quale ci si dovrebbe accordare. Se facciamo sì che globalmente le imprese siano tassate in modo congruo e se facciamo sì che questi proventi vengano amministrati da governi responsabili, per esempio nel miglioramento delle infrastrutture, della formazione o della qualità della vita dei singoli paesi, allora le assicuro che assisteremo non a una diminuzione, ma a una crescita del benessere. Sappiamo da modelli economici e matematici che in un quadro normativo ragionevole e sostenibile, la crescita economica sarà più forte che se avvenisse in un quadro globale di sfruttamento. E sappiamo che un sistema di sfruttamento conduce prima o poi a una società a due classi, e una società a due classi è sempre più povera di una società con una forte classe media. Una società con una forte classe media, a sua volta, è di fatto il prodotto di un sistema normativo ragionevole. Ora, Molti pensano che la chiave per una buona performance economica sia la competitività fra le imprese. Ma se poniamo la performance in relazione alla protezione dell'ambiente, a misure contro il cambiamento climatico e a una pace sociale, notiamo che è il quadro normativo che regolamenta la competitività a contare molto di più. Ecco perché abbiamo bisogno di un quadro normativo capace di regolare sia il mercato sia la competitività. Vede, non sono le imprese il problema e non sta alle imprese, all'economia a fare questi passi. Penso invece ci vogliano leggi e regole che non lascino alle imprese altra via se non quella di seguire queste nuove regole. Esistono molte imprese che riconoscono la necessità di cambiare qualcosa e sarebbero felici di seguire questa strada, ma finché ci sarà la possibilità di evitare norme più severe, ci sarà chi lo farà, assicurandosi così un vantaggio sul mercato e sull'impresa che invece decidesse di applicare norme sostenibili. È eminente compito della politica fare sì che le regole valgano per tutti e allo stesso modo. Solo così gli attori economici concorreranno in un quadro regolamentato da standard elevati di sostenibilità. Oggi il mondo è organizzato in modo che i paesi poveri non hanno questi standard di sostenibilità. Non avere e non doversi adeguare a questi alti standard è il loro vantaggio competitivo e certamente non vogliono perderlo. Oppure dicono, ok, ci adeguiamo, ma allora voi ci pagate un sacco di soldi che investiremo così da poter applicare questi standard. Chiederebbero una sorta di perequazione finanziaria fra gli stati, simile a quella che avete in Svizzera fra i cantoni. Se fate questo, noi, stati poveri, avremmo i mezzi finanziari e il valore aggiunto che ci permetterebbe di mandare a scuola i nostri figli ed evitare che debbano lavorare per voi. Se invece non volete trasferire questi mezzi, dovremo vedere come sfamare i nostri figli. Ignoreremo i vostri standard e, se necessario, continueremo a farli lavorare come schiavi e continueremo a inquinare il nostro ambiente, che è sempre meglio che morire di fame. Vede, in questo modo i paesi poveri ci mettono a confronto continuamente con la questione del vantaggio competitivo. E finché non saremo pronti a un transfer di soldi e benessere, loro non avranno altra possibilità se non appunto insistere sull'utilizzo di questo loro vantaggio. Il problema è che i paesi ricchi non vogliono pagare questi transfer e spesso non lo vogliono fare per limitare o addirittura ammorbidire qui i severi standard ecologici e sociali, tenendo gli stipendi bassi, relativizzando il potere dei sindacati, sempre argomentando con i prezzi bassi della concorrenza in paesi emergenti come India o Cina. E poi ci sono coloro che semplicemente traggono profitto dal fatto che altrove sono dei bambini a lavorare per noi e che, sempre altrove, l'ambiente viene rovinato a nostro vantaggio. Siamo, per così dire, disposti ad accettare tutto questo se ci assicura un aumento del nostro standard di vita.
Und dann gibt's einfach viele Leute, die wollen daran profitieren, dass woanders die Kinder für uns arbeiten und dass woanders die Umwelt zerstört wird zu unserem Vorteil. Und das nehmen wir als sozusagen bequeme Möglichkeit der Erhöhung unseres Lebensstandards gerne mit.
Professor Adermacher, lei vede nella politica l'attore principale in grado di portare a una maggiore sostenibilità. Questo però a condizione che imponga le giuste condizioni quadro. Ora, nelle teorie economiche un concetto ricorrente è quello della mano invisibile, un'entità che in qualche modo dirige le sorti macroeconomiche. La domanda è dove e come, nel contesto economico che stiamo discutendo, la mano invisibile agisce. Agisce incentivando il riorientamento verso un sistema economico veramente più responsabile e sostenibile, o piuttosto non cementa lo status quo di un'economia autoreferenziale e che comunque continuerà a puntare alla massimizzazione dei suoi profitti?
Die unsichtbare Hand wirkt immer, wie der Wettbewerb im Sport.
Guardi, la mano invisibile agisce sempre, come la competizione nello sport. Il direttore del Forum Mondiale dell'Economia e dello Sviluppo Sostenibile ha più volte affermato che loro, le imprese, fanno quanto in loro potere e farebbero volentieri anche di più. Ma finché la politica non modifica il quadro regolatorio, le imprese non saranno in grado, nel contesto competitivo esistente, di compiere i passi che in realtà senz'altro riconoscono necessari. In pratica non c'è alternativa a un qualche tipo di legislazione sovranazionale a livello G20, OSCE o Nazioni Unite. Guardi, un bel esempio a questo riguardo è quello dei paradisi fiscali. Si ricorda che per molti anni la comunità di stati non riusciva a organizzarsi contro questi sistemi che in pratica permettevano l'evasione fiscale? Poi è arrivata la crisi finanziaria del 2008, una crisi che ha portato talmente tanti nuovi problemi da spingere gli stati a collaborare e a raggiungere lo scambio automatico di informazioni fra le banche e le autorità fiscali dei paesi dell'OSCE. Questo ha fatto sì che oggi ogni impresa, ogni fondazione, ogni trust debba documentare le reali strutture proprietarie e la via dei ricavi. E la Svizzera a sua volta ha dovuto cambiare totalmente il suo modello commerciale. Vediamo quindi che a fronte di una grande emergenza, gli stati del mondo sono in grado di trovarsi e accordarsi su nuove misure regolatorie. Solo se tutti gli stati del mondo collaboreranno nel modificare le regole, sarà possibile anche politicamente agire in modo più effettivo di quanto non abbiamo fatto fin qui.
Nur indem alle Staaten der Welt miteinander die Regulierung verändern, kann man auch in der Politik Dinge sinnvoller machen, als man sie vorher machen konnte. Das ist die eine Seite. Jetzt kommt eine andere. Wir sehen plötzlich, es gibt sowas wie Panama Leak, es gibt plötzlich Steuer-CDs.
Questo è un aspetto. Ora ce n'è un altro. Improvvisamente vediamo apparire i Panama Leaks e CD con dati bancari di evasori fiscali e scopriamo come la tecnologia informatica ha ormai un ruolo di primo piano nel farci sapere cose che fino a poco tempo fa mai avremmo creduto possibile venire a sapere. Porta a una sorta di nuova trasparenza che permette anche alle autorità fiscali di perseguire chi evade le tasse. Questo mostra come la tecnologia da un lato crei il problema, ma dall'altro la tecnologia ci permette anche di arginarlo e venirne a capo. La stessa tecnologia permette, che so, a quasi tutti oggi di volare. E allo stesso tempo permette un miglior monitoraggio dell'inquinamento e del cambiamento del clima e quindi ci aiuta nella ricerca dei rimedi. Ciò nonostante spetta alla politica ridefinire le regole del gioco. E quanto questo sia complicato e toccherà gli interessi particolari e le sensibilità di singoli stati può vederlo nel complicato rapporto che la Svizzera ha con l'Unione Europea, come questa piccola democrazia nel bel mezzo dell'Europa trovi difficile accordarsi con i suoi partner europei altrettanto democratici con i quali commercia e dei quali viene in un certo modo anche protetta geopoliticamente. Immagini ora questa Europa democratica nell'interazione complessa di interessi con nazioni grandi come gli Stati Uniti, la Cina, l'India, l'Ucraina, la Russia, gli stati esportatori di petrolio. È un complicatissimo poker politico e puoi immaginare quanto sia difficile in un contesto così sfaccettato arrivare a soluzioni ragionevoli e accettate da tutti. Queste interazioni sovente conducono a crisi e sovente queste crisi portano a delle impasse che prima o poi, per forza di cose, dobbiamo superare. E io penso che saranno più che mai delle crisi a portarci avanti. Come usciremo dal Brexit ancora non lo sappiamo. E anche la crisi dell'euro e la questione greca sono ancora aperte. Una cosa però è certa, se vogliamo cambiare le cose, lo faremo solo di fronte a una grande crisi. Una crisi che non dovrà essere così grave da ucciderci, ma nemmeno così piccola da lasciare le cose come stanno.
Dann wird es sich nur in der Folge einer großen Krise ändern, die dann aber nicht so groß sein darf, dass sie uns umbringt, aber auch nicht so klein sein darf, dass wir nichts machen.
E allora, professor Radermacher, parliamo di crisi e parliamo di quella migratoria che l'anno scorso ha investito in pieno il suo paese, la Germania, con quasi 1,5 milioni di persone arrivate in 2 anni. Di fronte a questo lei ha parlato della necessità di una selezione positiva, come lei la chiama, che permetta ai paesi ricchi di selezionare, filtrare quelle persone che ritiene più adatte ad accogliere. Francamente è una posizione forte, anche sorprendente, detta da lei, perché sembra negare o almeno relativizzare la tradizione umanistica europea. Professore, siamo davvero a questo punto a una scelta quasi obbligata?
Wenn die Welt weiterkommen will, braucht sie auf jeden Fall mehr Zusammenarbeit und mehr Kooperation. Und es hat im Moment viele Vorteile, wenn reiche Länder größere Zahlen von Migranten aufnehmen, allerdings nur bei positiver Selektion.
Guardi, se il mondo vuole progredire, ha certamente bisogno di più cooperazione. Ed è di fatto utile e vantaggioso che i paesi ricchi accolgano quantità anche importanti di emigranti. Questo però a condizione che ci sia una selezione positiva. Ciò è vantaggioso per entrambe le parti e per riuscirci abbiamo bisogno di farlo in modo intelligente. Quanto sta accadendo da 2 anni in Germania e in Europa è piuttosto una crisi umanitaria alla quale siamo tenuti a rispondere in accordo al diritto internazionale. Queste persone fuggono da guerre civili e quindi semplicemente hanno diritto d'asilo. È anche certo però che società ricche sono in grado di accogliere solo un numero limitato di persone provenienti da società più povere e anche qui solo a patto che siano state preventivamente giudicate idonee a un tale trasferimento. E quell'1% che la Germania sta accogliendo è in quest'ottica già molto ed è una quantità che già ci pone davanti a problemi notevoli. Come le dicevo, in un processo ordinato vedo l'1% all'anno come un numero possibile. Questo però a patto di una selezione positiva che assicuri che queste persone siano disciplinate, parlino la lingua e abbiano una buona formazione. In altre parole, devono già aver percorso un processo di socializzazione tale da permettere loro la partecipazione e l'integrazione in una società ricca. Che ci piaccia o no, queste persone devono disciplinarsi ed essere educate alla disciplina perché, vede, la società occidentale è alla fine una società fortemente disciplinante. Chi non si attiene a questa disciplina non è di fatto integrabile. Si tratta quindi di preselezionare chi è integrabile nella nostra società, che, lo ripeto, ha un reale bisogno di persone giovani. Questo è attrattivo per entrambe le parti. Pensi solo alle remittances. Sappiamo che i trasferimenti in denaro che i migranti effettuano verso i paesi d'origine rappresentano uno dei fattori più importanti nel generare entrate di valuta nei paesi poveri. A seconda di come si interpretano le cifre, abbiamo al momento remittances in denaro nei paesi d'origine fra 300 e 500 miliardi di dollari l'anno. Al confronto, la totalità degli aiuti internazionali allo sviluppo si aggira a circa 1,3 miliardi di dollari l'anno. Questo significa che il volume delle remittances supera di gran lunga la totalità degli aiuti internazionali. È un flusso di denaro importante che nel quadro di una migrazione ordinata assume un senso anche maggiore per i governi e ancora di più per le persone che restano nei paesi d'origine. Ma come le dicevo, questo deve avvenire in un processo ordinato che peraltro non potrà da solo rallentare l'esplosione demografica in Africa. Ecco perché una soluzione ragionevole non può che consistere nel creare alla fonte condizioni favorevoli al punto da far sì che le persone preferiscano restare nei loro paesi. Questo, a sua volta, porterà a una consistente diminuzione delle nascite. Le due cose vanno mano nella mano. E comunque sì, ha ragione. Il concetto di selezione è in parte problematico e bisognerà certamente trovare delle soluzioni eque. Per esempio, è allo studio l'idea che i paesi che accolgono dei migranti paghino in più allo stato d'origine una certa somma che ne assicuri la formazione. Un'altra via potrebbe invece essere che le persone che arrivano da noi paghino una parte di quanto guadagnano allo stato che li accoglie e un'altra parte al paese da cui provengono. Al di là di questo però, la discussione sulla correttezza politica o meno di controllare il flusso migratorio non ha veramente senso. Ci sono i nostri interessi, ci sono gli interessi degli stati che hanno popolazioni talmente grandi da non poter assicurare a tutti un posto di lavoro E poi ci sono gli interessi degli stessi migranti. Ecco, alla luce di tutti questi aspetti, penso sia possibile trovare una soluzione ragionevole che tenga conto degli interessi dell'una e dell'altra parte.
Es ist vollkommen weltfremd, dass wir Millionen Menschen aufnehmen nach Losverfahren. Das macht für uns keinen Sinn, aber auch für diese Menschen keinen Sinn. Und das heißt, also nach hier kommen zu dürfen, setzt einen positiven Qualifikationsprozess voraus. So wie ökonomisch erfolgreich sein auch meistens einen positiven Selektionsprozess voraussetzt. Und es gibt keinen Grund, dass wir diesen positiven Selektionsprozess nicht zum Vorteil beider Seiten nutzen sollten.